Come noi è bello il brano che ha letto Laura, perché noi vogliamo ubbidire al Signore, vogliamo seguire i suoi statuti, però ci rendiamo conto, come anche scritto in Romani, che la nostra natura è per natura contraria alla volontà di Dio e alle leggi di Dio. E questo è il nostro dramma. Allora, oggi leggerei. Per chi vuole leggere, direi il Matteo 25, quando parla dei talenti, che vanno dal versetto 14 al 30. C'è qualche volontario per leggerlo? È pagina 31 della Nuova Diodati. Matteo 25, dal 14 al 30.
Inoltre, il regno dei cieli è simile a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e subito partì. Ora colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò e trafficò con essi e ne guadagnò altri 5. Similmente anche quello dei 2 ne guadagnò altri 2, ma colui che ne aveva ricevuto uno andò, fece una buca in terra e nascose il denaro del suo signore. Ora, dopo molto tempo, ritornò il signore di quei servi e fece i conti con loro. E colui che aveva ricevuto i 5 talenti si fece avanti e ne presentò altri 5, dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco quelli che ne ho guadagnati altri 5. E il suo signore gli disse: Bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Poi venne anche colui che aveva ricevuto i 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti i 2 talenti, ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 2. Il suo Signore gli disse: Bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Infine venne anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, io sapevo bene che tu sei un uomo aspro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Perciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra, ecco, te lo restituisco. E il suo Signore rispondendo gli disse: Malvagio e indolente servo, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Tu avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, al mio ritorno, l'avrei riscosso con l'interesse. Toglieteli dunque il talento e datelo a colui che ha 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. E gettate questo servo inutile nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridore di denti.
Ci possiamo soffermare quando dice il servo indolente: perciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra, ecco, te lo restituisco. E poi dopo dice: a chiunque ha sarà dato, vi sovrabbonderà, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. E gettate questo servo inutile nelle tenebre di fuori, vi sarà pianto e stridore di denti. Adesso possiamo poi leggere il secondo brano, che è la prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, al capitolo 1, versetti dal 17 al 31. Se c'è c'è qualche volontario.
Scusami, puoi ripetere, non ho capito.
Prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 1, versetti dal 17 al 31.
Grazie.
Cristo, infatti, non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare, non però con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Infatti, il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio. Sta scritto, infatti, io farò perire la sapienza dei savi e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di questo mondo? Non ha forse Dio resa stolta la sapienza di questo mondo? Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione. Poiché i giudei chiedono un segno e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo per i giudei e follia per i greci. Ma quelli che sono chiamati, sia giudei che greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la follia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio più forte degli uomini. Riguardate infatti la vostra vocazione, fratelli, poiché non ci sono tra di voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre al niente quelle che sono, affinché nessuna carne si glori alla sua presenza. Ora, grazie a Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si glori nel Signore.
Amen. Questo è un brano bellissimo che sarebbe da rifletterci, da parlare di queste cose per ore. Cristo infatti non ha mandato Paolo a battezzare, ma a evangelizzare, non però con sapienza di parola, affinché non sia resa vana la croce di Cristo. Il messaggio della croce è follia, per noi siamo salvati e potenza di Dio. Ed è questa la nostra gioia, è follia per gli uomini, ma è gioia per il credente, il messaggio e la predicazione della croce. È scandalo per i giudei perché Gesù si è detto figlio di Dio. E per i greci perché parla di risurrezione, dei morti. A quelli che sono chiamati, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Riguardate la vostra vocazione. Ecco, ogni credente ha una vocazione perché è stato chiamato e sente di essere stato chiamato. Non ci sono tra voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. E Dio ha scelto le cose ignobili, è una cosa meravigliosa. E poi continua anche il capitolo 2. Noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Non con parole insegnate alla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo. E quindi anche tra di noi parliamo di queste cose, ma non perché abbiamo studiato a memoria quello che è, perché un credente non studia a memoria, un credente si nutre e queste parole poi vengono fuori naturalmente dal suo cuore, perché sono le cose che le danno gioia, le danno la vita. Poi dice all'inizio, non venni con eccellenza di parola, di sapienza. E si era proposto Paolo di non sapere fra voi altro se non Gesù Cristo e lui crocifisso. E poi dice anche: io sono stato presso di voi con debolezza, con timore, con gran timore. Si riteneva non adeguato probabilmente, aveva le sue paure, perché sappiamo la storia che ha avuto Paolo, era persecutore della Chiesa. Quindi per lui era un miracolo incredibile che Dio si servisse di lui per poter evangelizzare. Però allo stesso tempo si rendeva conto di questa sua vocazione. La parola della mia predicazione non consistessero in parole persuasive di umana sapienza, cioè non è che io ho voluto convincere le persone, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, finché la fede non fosse fondata sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. E qui potremmo veramente, come dice molte volte il nostro Ferruccio, chiudere e andarcene via. Però volevo ancora leggere un brano che a me, ieri che preparavo, mi è piaciuto molto, che è la conversione di Zaccheo. Il Vangelo di Luca, al capitolo 19, i primi dall'1 al 10. E leggo, allora. Pagina 91 della Nuova Diodati. Poi Gesù, entrato in Gerico, l'attraversava. Ed ecco un uomo chiamato Zaccheo, il quale era il capo dei pubblicani ed era ricco. Ed egli cercava di vedere chi fosse Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e salì su un sicomoro per vederlo, perché egli doveva passare di là. E quando Gesù arrivò in quel luogo, alzò gli occhi e lo vide, e gli disse: Zaccheo, scendi giù subito, perché oggi devo fermarmi in casa tua. Ed egli scese in fretta e lo ricevette con gioia. E vedendo ciò, tutti mormoravano dicendo: egli è andato ad alloggiare in casa di un uomo peccatore. Ma Zaccheo, presentandosi al Signore, gli disse: Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho defraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò 4 volte tanto. E Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è figlio di Abramo. Perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Amen. È commovente questo, come tanti racconti della Bibbia, anche quello del figlio prodigo, tantissimi, anche nasce qualcosa in queste persone che devono andare da Gesù. E questa cosa non è una cosa che deriva dalla cultura o dalle tradizioni, per questo che è una cosa veramente meravigliosa, il piano di Dio e la sapienza di Dio. Infatti, io non so il motivo per cui un giorno ho creduto, però sono certo di questo. Io ho creduto come sta scritto. Non voglio parlare di me, però lo porto come esempio della mia esperienza, perché posso parlare solo di quello di cui ho esperienza. Ho creduto, come sta scritto, che Dio ha creato i cieli e la terra dal nulla. C'è scritto bara in ebraico. Cioè, dal nulla. Infatti c'è scritto: e la terra era in forme vuote, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. Non c'era forma, era tutto vuoto, era la desolazione più totale. Infatti si parla di abisso, e l'abisso è una cosa che spaventa, è l'assenza di tutto. Però la speranza, eccola qui, subito che compare ai primi versetti della Bibbia. Lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E Dio disse, questo è in Genesi, il capitolo 1, e così Dio, basta la sua parola per creare. Crea l'uomo dalla polvere della terra, gli soffia nelle narici un alito di vita, e l'uomo diventa un'anima vivente. E sono queste cose che rendono gioia al credente e lo fanno cambiare pian piano, perché entra il seme di Dio, di Gesù, nel cuore di una persona. Ebbene, cari fratelli, io credo e penso che tutti noi che ci reputiamo credenti e sentiamo questa vocazione, come diceva Paolo, che questa cosa crediamo proprio per queste cose, e riteniamo Dio fedele e soprattutto capace di compiere tali opere. La tempesta di tutti i giorni è forte, sono molto forti, però anche se noi soffriamo, possiamo soffrire per la vita che conduciamo, perché le difficoltà sono tante, però dobbiamo tenere presente che noi siamo ancora in un paese che sta relativamente bene. Speriamo non capitino delle cose che ci facciano ricredere. Comunque, non abbiamo mai subito gli orrori della guerra come possono aver subito i nostri nonni, i nostri padri. E soprattutto non siamo stati un popolo che è stato braccato nella storia come sono stati gli ebrei. Ebbene, in questi giorni, insieme a queste letture, stavo leggendo un libricino che ho comprato, che è la storia di Elie Wiesel, La notte. Ed è il racconto di questo ragazzo che ha 15 anni, ebreo, che abita in Ungheria, in un paese, non so se a 30 o 60 chilometri dal confine russo, apparentemente fuori dalla guerra. È un racconto che va dal 42 al 45, praticamente. È un libro breve, però ha una tale forza e una tale... descrive l'orrore di quello che prova questo ragazzo, che io l'ho trovato molto simile agli insegnamenti che ci sono nella Bibbia in Deuteronomio, per le cose che dice, che poi sono capitate esattamente come c'è scritto in Deuteronomio, le maledizioni, le benedizioni. Questo non è un giudizio sugli ebrei, sulla storia degli ebrei, è solo un ammonimento che il Signore, io credo, che vuole farci vedere quello che è capitato. Come nella Bibbia, il popolo si infischia dei continui avvertimenti del Signore. Ricordate quando Gesù piange su Gerusalemme, dice: Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto raccogliervi come la chioccia raccoglie e voi non avete voluto. Allo stesso modo nell'antichità c'erano i profeti che richiamavano gli ebrei alla legge, all'obbedienza al Signore. Questo esempio è molto forte. In questo libro, praticamente, adesso non è che voglio parlare del libro, però voglio far vedere che ci sono certe cose che succedono, cioè che poi così veramente nella vita succedono le cose che poi la Bibbia ci avverte. E quindi, e questa è una testimonianza che è stata scritta, ed è la vita vissuta di questo ragazzo, che era un ebreo, era uno studioso del Talmud. E poi molto triste, perché lui dice che perde la fede in questo, che vede l'orrore e il male assoluto. Però non siamo qui a giudicarlo. E racconto cosa dice. Racconta che lui vive in questo paese che è lontanissimo dalla guerra, e vivono ancora in pace, fanno le cose di tutti i giorni. Però succede che a Budapest cambia il governo dall'oggi al domani e vengono i generali che sono amici di Hitler. E cosa succede? Iniziano a deportare gli ebrei stranieri, cioè non ungheresi. E questo ragazzo, che ha 15 anni, è amico di un ragazzo che è un uomo, un po' più adulto, che è considerato un orfano, è un ebreo straniero, e che è il factotum della sinagoga, è considerato un poveretto, che però tutti lo tollerano, perché comunque, nonostante essere povero, si dà da fare, si fa voler bene. E cosa succede? Che deportano questo ragazzo. E poi per una causa della storia viene ferito durante la deportazione e cade a terra a una gamba e lo pensano morto i tedeschi e loro lo lasciano stare lì. E lui cosa fa? Lui ritorna al suo paese e dice: sono voluto tornare ad avvertirvi ed ecco che nessuno mi ascolta. E così poi racconta questo Eli nel suo libro. Così la gente si interessava a tutto, alla strategia, alla diplomazia, alla politica, al sionismo, ma non alla propria sorte. E dicevano: dormite tranquilli, i tedeschi non arriveranno fin qui. Ed è un racconto terribile, tremendo. A me, confesso che mi ha fatto veramente commuovere questa cosa, perché cosa succede? Scrive in un modo crudo, dice: il settimo giorno di Pasqua il sipario si alzò, i tedeschi arrestarono i capi della comunità ebraica. E qui inizia la tragedia personale e di tutta la popolazione ebraica ungherese. E questo mi ha fatto molto pensare, perché queste persone facevano come noi, vivono, si sposavano, si preoccupavano di quello che c'era da fare, però non avevano lungimiranza, vivevano terra a terra, in modo terra a terra. Ebbene, e questo si ricollega alla parabola dei talenti. Il talento, quel che viene descritto da Gesù, è denaro. In questo racconto rappresenta il denaro, ed è una quantità di denaro grandissima. Ed era un sistema di misura che avevano nell'antichità anche i greci, i romani. Ho letto un po' di cose su internet. Prima era un'unità di misura di peso, poi sai che col commercio si scambiavano l'equivalente in peso di oro, quindi poi rappresenta l'equivalente in oro di metallo prezioso di una determinata merce. Quindi il talento era il massimo che si poteva avere. Una cosa anche molto interessante è che il talento, nelle varie lingue, ha assunto poi, attraverso questa parabola di Gesù, il significato di dono oppure di capacità. E deriva proprio dalla Bibbia, quindi vedete come anche queste cose ci fanno capire come questo testo è radicato nella cultura, nelle società, anche addirittura nelle lingue. Sì. Diciamo, per astrazione è stato, questo termine viene rappresentato come, viene poi a indicare il dono, capacità. Ebbene, la parabola dei talenti che abbiamo appena letto vuole farci riflettere che se è vero che Cristo ci ha affidato le sue ricchezze, che poi queste ricchezze sono la fede, arriverà il giorno in cui ci sarà richiesto cosa ne abbiamo fatto. Infatti racconta, chi è fedele in poca cosa sarà costituito sopra molte cose ed entrerà nella gioia del Padre suo. Sarà costituito, non dice cosa ci darà. Però ci scrive che saremo nella gioia del Padre suo. Dico saremo perché io lo spero veramente con tutto il cuore, nonostante le mie difficoltà, i miei peccati, che mi sento sulla strada giusta, ecco. Però sono un uomo come tutti. Chi disprezza le ricchezze della fede disprezza Dio. Non ha nulla a che fare con Lui. Infatti il servo fannullone, indolente, gli dice: tieni quello che mi ha affidato, io non c'entro nulla con te. È la cosa peggiore che può capitare a un uomo, perché lui dice proprio: io l'ho sotterrato, cioè non ho voluto sapere del dono che mi hai dato, l'ho sotterrato perché io e questo dono non abbiamo nulla in comune. E quindi glielo restituisce pari pari al Signore, al padrone che torna dopo anni per fare i conti con lui. Gli dice: io con queste cose qui non ho nulla a che fare. Le disprezzo, cioè non è che le disprezzo, perché disprezzare significa, vuol dire che c'hai una relazione con queste cose, le hai guardate e poi le disprezzi. Però lui dice proprio che non le ha volute, non ha nulla a che fare, quindi sono cose totalmente, sono insignificanti per questa persona. E questo qui è l'avvertimento: ci sarà pianto e stridore di denti. Gettate questo servo inutile nelle tenebre di fuori. E poi dice: a chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Ogni credente sa che ha ricevuto qualcosa da Dio, e questo qualcosa deve tenerlo veramente come tesoro. Tutte le parabole del Regno dei Cieli, dal tesoro nascosto in un campo, parlano di questo. Che un uomo riconosce nella fede, nelle cose del Signore, un vero tesoro, e quindi le tiene come questo merito, cioè come cose preziose. Quindi chieda a Dio, e chi è salvato da Dio apre il suo cuore, nonostante tutti i suoi peccati, li confessa a Dio e li abbandona, e cresce in lui la gioia che lo fa lavorare per bruciare ogni impurità che ha nel suo cuore. Solo però vedendo la gioia che vi è in Cristo, è questo che genera un frutto di pace sempre più stabile, che cresce come il granello di frumento che muore. Solo conoscendo Gesù Cristo, che il nostro lascia passare per la santità di Dio, ed avendo con Lui una relazione di confidenza, possiamo veramente essere sereni. Non che possiamo da soli ubbidire a tutta la legge, come abbiamo studiato più volte in Romani e abbiamo letto, o sconfiggere il peccato, perché noi non siamo capaci. Ma la gioia della conoscenza di Cristo ci sospinge ad essere a Lui graditi. E questa è la differenza tra il credente e il non credente. E questo è il frutto dell'amore di Dio che viene sparso nei nostri cuori. Per questo non dobbiamo essere indifferenti. Ogni credente deve essere spinto dall'urgenza di conoscere Cristo, perché come ho detto prima, i tempi sono molto abbreviati, sono molto urgenti. Ma la conoscenza di Cristo non è una conoscenza intellettuale, che poi è una conoscenza carnale. Deve essere una conoscenza intima e personale. Ebbene, cari fratelli, tutta la scrittura può essere riassunta in una storia di amore. Ma intendiamoci bene, non l'amore che conosciamo quando nasciamo. Ne abbiamo già parlato a luce dell'ultimo punto, che è un amore carnale, che è di possesso, è un amore utilitaristico. Per natura noi abbiamo quello. La scrittura ci parla dell'amore vero di Dio, che ha la potenza creatrice più forte nella sua parola. Sono misteri grandi in cui bisogna perdersi. E questa è una sapienza lontana a cui ogni credente è chiamato, come se fosse Dio stesso che ci dice: sul coraggio ritornate a casa. Vedete, cari fratelli, io ho bisogno come l'aria della pietà di Dio. Mi riconosco incapace non solo di fronte alla scrittura, ma anche agli occhi del mondo. È per questo che la fede, questa scintilla di vita che è scoccata nel mio cuore un giorno, mi spinge, conoscendo l'amore di Dio, a ricercarlo, per parlargli, per pregare con lacrime, con suppliche, nello stesso modo in cui è scritto nella Bibbia, in cui Gesù ci dice di entrare nella propria cameretta a cercarlo. Lo cerchiamo nella cameretta, non lo troviamo se andiamo su un monte, se andiamo sotto il mare, così come ci ha insegnato Lui. Questa non è solo la storia di amore di Dio verso la sua creatura, e questo è indiscutibile, ma non è completa. La storia completa è un amore vero ritrovato della creatura, che tale si riconosce nel senso che non si pone alla pari delle cose che legge, perché non le conosce per sapienza umana, per intelligenza, ma le conosce per rivelazione dello Spirito di Dio. E questo amore ritrovato della creatura per il suo creatore, e ricerca con forza il suo creatore. Infatti, ogni credente sa che il Signore, quando interviene, crea, cambia le persone, sa che un uomo lo cerca e si fa trovare, come per il racconto di Zaccheo. Il pubblicano era un esattore delle imposte, era colui che aveva l'appalto delle imposte, cioè un uomo potente, infatti c'è scritto che era ricco. E cosa fa questo uomo ricco? Era piccolo di statura. E cosa succede? Sa che Gesù passa per la via e vede un sicomoro, che è un albero grandissimo, che è stato in Israele, l'ha visto, io e Daniele Ferruccio siamo fermati un giorno forse a parlare seduti sotto un sicomore, ed è un albero grandissimo, con dei tronchi talmente grandi che ci si può salire sopra e non si spezzano, con dei frutti colorati bellissimi. E Zaccheo cosa fa? Sale sul sicomore. Per vedere Gesù. E Gesù cosa succede? Gesù lo conosce già prima che Zaccheo si muove. E gli dice, ed è molto commovente questo racconto, Zaccheo si sente di fronte all'Eterno e dimostra di voler mettere a posto la sua vita. Lo dimostra coi fatti, in modo pratico. Ed è ancora più strabiliante la risposta di Gesù, perché dice: io donerò tutto quello che ho rubato, addirittura 4 volte tanto. E Gesù è ancora più strabiliante quello che gli dice. Anche costui è figlio di Abramo, cioè anche costui fa parte della storia della fede biblica, Abramo, Isacco, Giacobbe, Paolo e tutti quelli che credono come credeva Zaccheo. Perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare di salvare ciò che era perduto. E questo è la sapienza profonda e lontana nel tempo che il Signore ci vuole rivelare. Questo, e, per questo, e qua ci ricolleghiamo al brano di Paolo, sulla sapienza di Dio e su quella umana. La nostra conoscenza biblica non ha nessun valore se non quello di farci conoscere di più Gesù Cristo. Perché noi qua non siamo venuti a parlare di teologia, ma parliamo solo di esperienze di vita, di opera che la fede fa nel cuore di ogni credente. E se non serve a conoscere più Gesù, la conoscenza della scrittura, non serve a nulla. È come se buttassimo all'ortica il talento che ci viene dato da Dio stesso. Per questo, cari fratelli, dimostriamo con fede e con fatti che ci interessa la nostra sorte eterna. Amen.